Buonasera e benvenuti all'Ondinium Calling. Conducono Davide Olla e Prince Calù. Regia Mano in Gioia.
Buonasera, buonasera cari ascoltatori, siete su Radio Bandiera Nera, noi siamo l'Ondinium Calling, sono le 21, è lunedì 31 gennaio, con me oggi siamo rimasti, ci hanno lasciato soli, infatti c'è solo il mio socio, grande regista Manuel Gioia. Come stai Manuel?
E allora, buonasera a tutti quanti, buonasera Davide, bene, bene a te, come va, che si dice?
Tutto bene, come dicevo prima sento la mancanza del principe che purtroppo è vittima del suo successo, lui sta facendo dei lavori nel suo locale, come si dice nell'East London, sta impicciato e quindi dopo lo sentiremo dopo appena si libera un attimo, perché insomma ha vinto premi, coppe, trofei vari, quindi sta facendo una folgorante carriera nell'ambito del catering, della ristorazione, e quindi impegnato su quel fronte lì, ma lo sentiremo senz'altro dopo.
Ha avuto anche delle stars enormi su TripAdvisor, perciò tanta style innovation per il Prince.
Lui è uno dei migliori locali dell'East End ormai, aveva preso premi, vabbè, se leggete Time Out e trovatelo. Ci sono anche delle foto sue, mi sa, comunque. Vabbè, sta sui social, quindi il nostro principe. Bene, bene, bene. E comunque, continuando parlando del disagio, siamo alla seconda puntata sul punk. Adesso questa è la puntata forse più ricca, perché vedremo l'eredità del legacy, l'eredità del punk che si è dipanato in una serie di rivoli molto, molto differenti anche tra di loro, che però derivano tutti da quella che è stata appunto la definizione, che io direi che è stata definito l'era punk un po' per comodità, un po' per amore di sintesi, perché se uno guarda anche nella storia umana, volevo fare subito da Blair una riflessione importante con voi e dire che sì, praticamente cosa è successo? Come in tante cose religiose, politiche, eccetera, il rock and roll si era introiato in una serie di cose un po' troppo elaborate, complicate, che si erano, avevano anche stancato, quindi il prog, le opere rock, troppo virtuosismi, assoli infiniti, la prima elettronica che entrava. A un certo punto le generazioni nuove sono tornate a quello che era, se volete, un po' il rock and roll delle origini, quindi tre accordi, quindi pezzi di tre minuti, violenti, testi semplici, di rottura, e hanno diciamo rifondato una cosa che c'era già, perché poi quindi già il punk, definirlo solo punk, se uno si ascolta il Ramone, se è rock and roll puro, se è un Chuck Berry, se aleggia lo spirito di Chuck Berry dietro quasi ogni riff punk che abbiamo sentito. Comunque, detto questo, chiamiamo l'era punk, e dopo il punk un altro termine di comodo è il post-punk, cioè quello che diventare, cosa che è successo dopo il punk, che è stato un disastro, cioè un disastro positivo, perché comunque si parla di rivoli, come ho detto, elettronici, dark, goth, i primi sound hardcore, c'è veramente di tutto, si va da SUXI, i Divo, i Talking Heads, i Cure, cioè, cosa, i New Romantic anche, una cosa con la quale abbiamo fatto anche una trasmissione. E quindi c'è veramente di tutto e di più, addirittura adesso si parla addirittura di un revival del post-punk, che vuol dire tutto e niente, dall'inizio degli anni 2000. Ma io passerei la parola a chi è più ferrato di me, e quindi Manu, dici la tua che non sbagli mai.
Eh sì, mi sa che toccherà fare anche a me, diciamo, un imbargigiamento in questo caso. Salutiamo Bargigia, poi ho letto anche il suo libro, quello del calciomercato, ve lo suggerisco perché è un libro molto interessante, fatelo, salutone per Paolo. Bene, la mia riflessione, diciamo, più si basa sul fatto diciamo, dell'innovazione, perché se noi vediamo da un punto di vista diciamo dell'era, non so, degli anni 60, degli anni 70, dell'evoluzione musicale, quindi c'era un vero e proprio avanguardismo in quegli anni. Gli anni 80 invece sono stati gli anni della invenzione e rivoluzione. Perché dico questo? Se noi mettiamo in primo luogo il fatto che il punk negli anni 70, specialmente il punk del 77, è stato rilevante per quello che poi ha lasciato in eredità negli anni successivi, nello stesso anno si stava sviluppando anche l'heavy metal. Pensate che parallelamente al punk, se c'erano i Sex Pistols, se c'erano dall'altra sponda quella americana i Ramones, noi abbiamo avuto in Inghilterra band come i Motörhead, gli Iron Maiden, i Black Sabbath, i Saxon, i Diamonheads, eccetera eccetera, che chiaramente davano un sound molto più aggressivo del rock classico. Arrivando invece negli anni 80, chiaramente c'è questa diciamo rivolta del sound. Come Davide giustamente, c'era questa intromissione dell'elettronica e dei suoni più dark, più cupi, più oscuri. Uno dei primi gruppi furono proprio i Sioux and the Banshee, che introdussero un sound molto più cupo, molto più introspettivo, molto più ricercato, ma nello stesso tempo con un'anima punk vera e propria, ma leggermente discostante da quello che avevamo sentito noi nel punk 77. E questo poi susseguirono con altri gruppi, per esempio i Wire, o ad esempio anche qualche piccola cosa su un EP dei Buzzcocks che vi consiglio, che è vero, che è Spinal Scratch. Ci sono delle intromissioni leggermente sull'elettronica che vi fanno capire come si va a evolvere il sound dal punk che siamo abituati noi negli anni 70 verso il punk che comincerà verso gli anni 80, quindi l'inizio della new wave vera e propria. Però chiaramente diciamo, se parliamo di, diciamo, della new wave, abbiamo citato i Talking Heads, abbiamo citato i Divo, abbiamo citato i Cure, che sono stati fondamentali nel bene o nel male. Chiaramente dobbiamo citare per forza la band di risalto, di forte impatto, che secondo me riassume completamente, diciamo, lo stile, ovvero i Joy Divisions. I Joy Divisions, che, diciamo, una cosa secondo me che va un po' menzionata col fatto dell'elettronica, che Davide mi ha fatto ricordare, è che in un concerto, tra l'altro un famosissimo concerto che fecero al Markins, che non mi ricordo adesso il nome del pub esattamente, che saranno insieme ai Cure nel 79, quindi anni prima della morte del grande Ian Curtis, quest'ultimo era diciamo, di solito metteva musica elettronica per, diciamo, finire una traccia e cominciarne un'altra. Un in particolare, per esempio, il disco dei Kraftwerk, quello di Trans Europe Express. Perciò questo vi fa anche capire della sua incursione, del suo modo di, diciamo, di vedere la sua musica. Poi, tra l'altro, diciamo, il personaggio di sé per sé di Ian Curtis è, secondo me, va assolutamente preso in considerazione proprio per questo tipo di stile, per tanti motivi, però in primis sicuramente per i suoi, diciamo, per la sua grande passione per il, diciamo, per la sua decadenza a livello letterario. Lui era appassionato della decadenza ottocentesca, lui se leggeva un sacco di libri, leggeva tante cose molto molto creepy, quindi molto perfide, vero o no? Ma soprattutto questa cosa si è rivalsa molto sui Joy Division. Infatti il loro disco capolavoro, ovvero Unknown Pleasures, che pensate è stato il disco, il debutto, uno dei 100 migliori debutti di tutto il mondo. Pensate un po' per quanto è stato importante questo disco. E chiaramente le tracce poi parlano in sé per sé. Poi bisogna anche dire anche una cosa, secondo me Davide mi può aiutare su questo punto di vista, diciamo, l'origine del nome dei Joy Divisions, da dove proviene.
No, l'origine del nome, tra l'altro, all'inizio lei mi insegna Dr. Gioia, che si chiamavano Varsav. Varsav, che è già un nome evocativo, almeno per alcuni. Quindi sappiamo tutti cosa è successo a Varsavia, successo e resuccesso, rivolte, repressioni nella seconda guerra mondiale. Poi l'hanno dovuto cambiare perché era simile a un altro gruppo del punk che si chiamava Varsav Pact con la K. Allora decisero di cambiare il nome in Joy Division. Joy Division, preso da quella che, diciamo, è l'opera che ha inaugurato il filone della Nazi Exploitation, che è un romanzo di un ebreo che era internato, è stato internato in un campo di concentramento, che tant'è che come autore indica Katzenik e poi c'è un numero che si suppone avesse tatuato addosso.
135633 è quel suo numero.
Esatto, non è un prefisso, ma bensì neanche un terno della lotteria, ma a quanto pare. E questo era diciamo un libro al limite della pornografia, dove si parlava House of Dolls, sarebbe un bordello che era fatto per diciamo gli internati più bravi non ebrei, che potevano appunto approfittare di un bordello dove venivano diciamo cooptate altre internate per la gioia, come premio diciamo per gli internati particolarmente solerti e collaborativi del campo di Auschwitz. Un libro molto controverso e chiaramente l'House of Dolls, il campo del bordello, veniva nominato anche Joy Divisions e loro avevano preso il nome da lì. Pensate adesso se un gruppo come cambiano i tempi, no? Quello voleva essere una provocazione, il punk o il post-punk era anche provocazione, e loro hanno preso il nome Joy Division da lì. Dopo, quando è morto il povero Ian Curtis, che si impiccò nell'81, poco prima di un tour in America, mi sembra, e Gioia ne sa di più, loro cambiarono il nome, e tanto per continuare nella linea diciamo un po' controversa, polemica per alcuni, si chiamano New Order, Nuovo Ordine, è diciamo un termine che è stato usato largamente da Adolf Hitler nel Mein Kampf, e anche lì insomma ci fu un po' di polemica, però ripeto, pensate al giorno d'oggi cosa sarebbe successo. Ah, poi un'altra cosa che qui si vede, il post-punk, se vi ricordate anche nei nomi, no? Perché adesso me l'hai servita, i nomi dei gruppi post-punk erano più acculturati, c'era più di ricerca, uno pensa Sex Pistols, Damned, Clash, tutti i nomi diretti e molto molto violenti anche a livello comunicativo. Qui cominciamo a vedere Siouxsie and the Banshees, Public Image Limited, Cabaret Voltaire, Bauhaus, no? Della famosa corrente artistica poi stroncata sempre dai nostri, Talking Heads eccetera, e questo anche nei nomi si vedeva una ricerca che andava oltre diciamo la provocazione all'impatto diretto. Ma che ci sentiamo adesso, giustamente, caro Gioia?
Sì, ci sentiamo per forza i Joy Divisions. Io ho messo due tracce. Questa è la prima che mettiamo ed è, diciamo, uno dei singoli, secondo me, importanti dell'album, che poi divenne il capolavoro per eccellenza nel 1979, ovvero Unknown Pleasures. E la traccia che ci andiamo a sentire adesso è Transmissions. A dopo, ragazzi. sono sempre belli Joy Division ad ascoltarli. Poi la voce di Ian Curtis veramente è incredibile, è veramente incredibile, mette ancora i brividi. Pensate anche alla versione quella rimasterizzata, uscita nel 2007, nonostante diciamo il sound che potrebbe essere un po' scarno, rende veramente ancora, dà ancora più effetto diciamo lo stile, ma anche proprio al genere del post-punk. Un'altra cosa che volevo anche menzionare, specialmente con quello che diceva Davide poc'anzi, è anche il fatto dei nomi proprio dell'epoca, perché gli anni 80 sono proprio questo, c'è questa maturità presa proprio anche dal fatto solo della scelta del nome, perché se prima magari, come diciamo Davide diceva settimana scorsa, il fatto di questo nichilismo un po' randomico, invece questa volta c'è leggermente più mirato e molto più specifico su determinati tipi di stili. Poi specialmente vedremo nell'hardcore che prenderà forme leggermente diciamo più mirate e molto più aggressive, però la musica diciamo new wave, questo riesce a creare un'atmosfera davvero diciamo, come dicevo prima, introspettiva. Quindi i Joy Division a mio parere sono quelli che rendono secondo me il massimo, la diciamo la massima somma, però chiaramente anche gruppi come abbiamo menzionato anche prima, i Siouxsie and the Banshee, i Devo, ci sono due tracce che mi piacciono moltissimo, ovvero Whippet e anche c'è un'altra che non mi ricordo, che è stata coverizzata poi da gruppi diciamo di maggior successo negli anni 2000. E chiaramente il problema diciamo di queste band inizialmente era nel fatto anche di sponsorizzarsi, perché essendo ancora il punk nel 77, quindi siamo 77-78, il punk comunque era predominante, perciò per far uscire queste band ci volle un pochettino, però riuscirono in qualche modo. Inizialmente c'era questa cosa di farsi diciamo della autoproduzione dei dischi, infatti nella terminologia punk c'era anche questo tipo di ricorso, perché siccome era una musica comunque che andava molto, era molto più diretta, molto più grezza, chiaramente alcune radio, alcune casse, alcuni produttori non volevano sapere nulla di diciamo di questo stile, perciò dovevano per forza far da sé tutti diciamo a livello sia delle copertine sia per livello della produzione, registrazione eccetera eccetera. Però già con la new wave qualcosa comincia a prendere luogo, perché poi la gente comincia a sentire i dischi, comincia a vedere le serate, specialmente in club importanti come quelli di Londra. Se vi ricordate la puntata dei Flamingos, c'è una carrellata di posti che abbiamo nominato, quindi in questi posti qua insomma suonavano moltissimo queste band. E soprattutto etichette come, se per fare qualche nome, la Factory che mi ha sponsorizzati, oppure la famosissima Road Trade, che se andate a Brick Lane c'è un negozio di dischi dove ci sono delle collezioni veramente che costano una quantità di soldi smisurata. Ricordo che una volta andai a cercare un disco, non mi ricordo quale, mi sa che era una delle prime edizioni dei Motörhead, forse qualche prima demo, e costava tipo 65 pound, una cosa del genere. Quindi ci sono degli album ricercatissimi. Io penso che se si trovano anche delle demo del Joy Division là nella Flower Trade, chissà quanto costeranno. Un'altra cosa che secondo me deve essere menzionata nell'ambito del Joy Division, proprio la figura di Ian Curtis stessa, è che è stata fondamentale anche a livello postumo, perché nonostante diciamo la sua morte, nonostante anche la formazione dei New Order, che comunque hanno dato comunque molta importanza, secondo me è stato importante anche poi a livello postumo, anche del tipo di look, del tipo di presenza scenica. Se vogliamo anche dirla tutta, è stata fondamentale anche per lo scrittore James O'Barr per realizzare il suo capolavoro, ovvero Il Corvo, che poi ci fu il film, sappiamo tutti quanti la leggenda della morte, bla bla bla, non sto qua a spiegare, però la figura di Ian Curtis secondo me sintetizza quello che ho detto poc'anzi, ovvero il punk, il post-punk come genere, come scena predominante degli anni 80, ma soprattutto anche come postuma, come eredità per quello che poi andò a seguire più avanti. Poi chiaramente vedremo anche delle sfumature completamente diverse. Io direi, con questa diciamo con quest'altra mia quest'altro mio imbargeggiamento, di ascoltarci un altro bellissimo pezzo dei Joy Division, ovvero secondo me è un pezzo che è diventato fondamentale, che tra l'altro se visitate la tomba di Ian Curtis c'è scritto proprio nella sua lapide, ovvero Love Will Tear Us Apart. Ragazzi, ascoltatela, è bellissima.
Radio Bandiera Nera.
Questo pezzone, ma non solo io a dirlo, ma il mondo intero dell'80 era uscito come singolo dopo la morte, un mese dopo la morte di Ian Curtis, 600.000 copie, addirittura la New Melody Maker, New Musical Express, queste sono sempre le sigle, l'aveva designato come il più grande singolo di tutti i tempi. Rolling Stone, una delle migliori canzoni di sempre, eccetera. Comunque sì, la sentite spesso anche per radio, perché veramente è un classico immortale. Ma poi stavo ancora guardando, visto che insomma non è ancora finito il mese in cui dobbiamo ricordarci, che infatti sono andato a vedermi Joy Division, il nome che abbiamo detto prima deriva dalla House of Dolls, la prima storia, romanzo Nazi Exploitation, scritto da Kat Zenick, un ebreo che era stato internato ad Auschwitz, appunto. Quindi, ma Joy Division, io ho detto errore, tra l'altro è il libro del 52-53, quindi proprio all'inizio, proprio fresco, è accusato di pornografia, eccetera, venduto tantissimo, aprendo appunto il filone del Nazi Exploitation, perché conteneva dettagli insomma abbastanza crudi su quello che facevano queste ragazze costrette appunto a esercitarsi, queste ragazze ebree costrette a esercitarsi nei bordelli del campo, che leggo non era solo ad Auschwitz, ma erano almeno 8-9 addirittura, le Joy Divisions appunto composte da queste sventurate signorine. Bene, ripasso dopo questo cenno di storia dovuta appunto, visto il periodo, passo la palla al mio partner radiofonico Manuel.
E mo so cazzi, tanto bene. Eh sì, comunque grande progetto, grande band Joy Division, anche se io personalmente il mio singolo preferito in assoluto dei Joy Division, a parte questi due che abbiamo messo, rimane sempre Dead Souls. Ho spiegato anche prima, anche per menzionare quel discorso che ho fatto su questa riflessione anche sul corvo, e Dead Souls è proprio anche il pezzo che lo definisce ancora meglio. Bene, abbiamo parlato un po' dell'evoluzione della New Wave, di questa corrente, di questa nuova, diciamo, modo introspettivo di vedere il punk, però c'è anche gente che improvvisamente ha cominciato ad incazzarsi e diventare ancora più folle di quello che era precedentemente al 77. Infatti, se da una parte abbiamo avuto il punk 77, verso gli anni 80 chiaramente c'è il fulcro principale, che è il UK 82, ovvero nel 1982 avviene proprio l'esplosione della seconda ondata. Ma in questo caso non parliamo soltanto della New Wave, ma parliamo principalmente dell'evoluzione e dell'estremizzazione del punk, quindi a livello quasi, diciamo, embrionale di quello che poi diventerà l'hardcore in sé per sé. Se l'altra volta abbiamo parlato di quanto sono stati anche importanti i Sham 69 con la loro traccia If the Kids Are United verso la fine degli anni 70, questa diciamo traslazione verso la corrente che poi proseguirà nello UK 82 sarà fondamentale per determinare ancora per tutte poi la nascita dell'hardcore, del punk leggermente più maturo, anche se sempre bello più aggressivo, e anche delle sue derivanti, delle sue, diciamo, varie dei vari sottogeneri, subgeneri che ci saranno sia nel campo inglese che anche in quello americano. Infatti poi c'è una band che sono io sono molto devoto, chiaramente poi scoprirete qual è. E bisogna intanto partire da un momento chiave. anche se a Davide non gli piacciono. Poi ci ha confessato il motivo la settimana scorsa, se vi ricordate. Però dalla radio, quel, diciamo, quel famoso inizio anni 80, usciva un pezzo chiamato Sex and Violence, tratto poi dall'album dei Troops of Tomorrow, ovvero parliamo degli Exploited. In questa band chiaramente riprendeva stranamente il sound degli anni del punk 77, ma leggermente più, ancora più rude, ancora più aggressivo, ancora più diretto, più grezzo. E da là chiaramente comincia a prendere la sua, diciamo, la sua forma più aggressiva. E da là cominciano a nascere dei gruppi che mano a mano si susseguono, riprendono questo stile, riprendono lo stile 77, ma diventano ancora più aggressivi, più arrabbiati, più diretti. Come dicevo prima, inizialmente c'era un reggaismo più randomico, adesso ha raggiunto la sua maturità anche nei vari nomi. Se vogliamo fare dei nomi, per esempio c'è Blitz, gli Attack, i Crux, i Business, gli Infariot, i Violators, i Partisans, eccetera eccetera eccetera. Io vorrei menzionare due dei miei preferiti, ovvero Discharge e Broken Bones, anche perché loro nella scena hardcore hanno dato tantissimo, anche per quella scena che poi io attualmente ascolto, che è quella metalcore, che è la fusione tra questi due generi. E visto che parliamo proprio della violenza portata, diciamo, all'eccesso a livello musicale, c'è un pensiero che non lo racconta in un giornalista, ovvero che la musica del punk degli anni 80, diciamo, è descritta in questa maniera: i giovani sono molto più ribelli del solito, nelle loro teste ti dicono: se io devo morire è importante che tu lo faccia con me. Cioè il 77, diciamo, con la musica dei Sex Pistols, come dicevo, erano un po' più randomici, dicevano: ok, ribelliamoci contro il sistema, noi siamo questo, noi siamo quell'altro, bla bla bla. Invece qua adesso è molto più matura la cosa, perché evidentemente ci sono stati dei eventi che hanno costretto queste band, queste anche working class, a ribellarsi contro qualcosa. Magari Davide mi può aiutare su questo punto, specialmente se parliamo anche del periodo Thatcher, se mi può dare qualche conferma che anche questo è stato un po' determinante, secondo me, vero o no, Davide? Tu che mi puoi...
Ma senza dubbio. E io, tra l'altro, adesso mi stavo guardando, adesso lo dico in diretta, abbiamo messo una bellissima copertina con Wendy O. Williams, che O non è l'espressione, ma è l'iniziale del middle name, che era... anche questi sono assolutamente dei pilastri. Questi sono post-punk, però più punk dei primi punk, perché veramente hanno fatto un macello. Stiamo parlando di un gruppo americano, appunto Wendy Williams, e anche lei poveretta si è sparata proprio a 35 anni, mi sembra. Ha fatto una grandissima cover con il nostro Lemmy di un pezzo country, Stand By Your Man, tra l'altro, che me ho messo spesso io, e magari dopo come bonus la rimettiamo, oppure becchiamo un altro. Adesso mentre mettiamo i pezzi parlo un attimo col capo e vediamo di tirare fuori qualcosa dei Plasmatics, grande gruppo americano che è questo. Infatti stavo ragionando sul fatto che con questa copertina non possiamo mangiare. Tra l'altro, bellissima donna, intelligentissima, andate a vedervi la storia dei Plasmatics, plurale. Mi meraviglio che non ci abbia ancora fatto un film, perché hanno fatto un film sui Motley Crue, su questo, su quell'altro, e non ho fatto un film sui Plasmatics, e veramente meriterebbe. Scusa questa piccola digressione, ma stavo guardando questa cosa qui, dopo ne riparliamo. Ma cosa ci ascoltiamo adesso? Gioia Division.
La Gioia Division. Adesso ascoltiamo un gruppo che ho scelto apposta perché sarà, diciamo, l'inizio di quello che poi sarà poi il discorso che riprenderemo dopo questa pausa, ed è la parte, diciamo, americana dell'hardcore. Perché se da una parte abbiamo avuto, diciamo, gruppi di fondamentale importanza di quelli che abbiamo nominato precedentemente, dall'altra parte comunque nascevano diverse fazioni, e una di queste fazioni sono emersi poi un gruppo che, diciamo, per il sottoscritto sono stati fondamentali, poi per gli altri non lo so, ma per me sì, sicuramente. E ho scelto questa volta di mettere un grande gruppo, ovvero gli Agnostic Front, gli leggendari Agnostic Front, con Anthem. Yeah! Come dice il nostro Wally, che lo salutiamo. E qua stiamo parlando ancora una volta del punk, ma questa volta siamo entrati oramai nella nostra carrellata degli anni Ottanta, dove il punk comincia a prendere sfumature più strane, più mature, ma anche più aggressive in questo caso. E il pezzo questo che abbiamo ascoltato degli Agnostic Front chiaramente ci introduce anche sulla scena, quella americana, perché diciamo che alla fine le due scene, quella britannica e quella americana, su questo punto sono molto correlate, poi specialmente sullo sviluppo di un'evoluzione del punk verso l'hardcore, praticamente sui vari sottogeneri che lo vanno poi a rappresentarlo. E nella fazione americana chiaramente succede questo, che dopo diciamo i primi sviluppi che abbiamo avuto con le band come per esempio i Ramones nel famoso 1974, chiaramente negli anni 80 comincia a prendere una svolta leggermente più aggressiva, perché nascono due fazioni che sono la Hollywood Punks e la Beach Punks, che sono diciamo in corrispondenza della South Bay e della contea Orange, che cominciano ad esplorare territori sempre più aggressivi, sempre più determinanti, formando effettivamente quello che viene chiamato hardcore, anzi LA hardcore. E negli anni più avanti, tante volte, quando qualcuno, diciamo qualche redattore recensisce il termine old school, si riferisce proprio all'hardcore degli anni 80. E qua ci sono band che bisogna fare una puntata soltanto nominando tutte le band di questa carrellata. Però se poi andiamo avanti nel tempo e proseguiamo con band a livello della fazione anche Washington DC e New York, specialmente ci sono altre band che vanno a corrispondere a questo tipo di stile, a questo tipo di potenza musicale, anzi questa roba da chiodi citando il nostro Wally. E qua anche qui carrellata di nomi pazzeschi, e nascono poi, come ho detto prima, gli Agnostic Front. Ci sono anche i Sick of It All, che sono ancora in attività, e se non mi sbaglio 2 anni fa hanno lanciato anche un disco mo niente male, quindi ancora sostegno a queste band. Black Flag, Middle Class, Bad Brains, per i Dead Kennedys. Ma ci sono altri stili che si formano, come lo street punk, come la new wave del proto punk, un casino di altri stili, il crust, arrivando poi a, per esempio, anche i Converge, che è uno dei miei gruppi preferiti a livello dell'hardcore bello aggressivo e, se vogliamo dirlo, se mi permettete, anche a livello nichilista. Ma un altro genere che io voglio citare, visto che abbiamo parlato di punk, specialmente americano, ragazzi, bisogna citare per forza l'horror punk, partendo dai Damned, arrivando poi alla band horror punk per eccellenza, ovvero i Misfits, il gruppo capitanato dal grande Glenn Danzig, che ha fatto anche poi una carriera solista e dischi veramente belli. Poi hanno rivoluzionato ancora una volta lo stile del punk, che l'hanno reso, diciamo, sia aggressivo ma con introspettività godica, richiamando anche lo stile della new wave e qualcosa anche sui film horror. Quindi bella questa, diciamo, questa connessione. Poi qua, beh, i Misfits sono una delle band che è più influenti del panorama della scena punk. Poi menzionare poi le tracce, bisogna veramente fare almeno due puntate, tre puntate parlando di loro. Misfits, che è horror punk, che insieme hanno influito tantissimo anche sulla scena successiva, anche per quanto riguarda la musica un po' più oscura. Pensiamo anche all'eredità industrial, come per esempio i Rob Zombie, Marilyn Manson, eccetera eccetera eccetera, ma anche nel nostro ambiente con la cover band che ci appartiene, ovvero i Famous Zombies, che salutiamo, la band di Attilio e Pufalini, salutiamo, mi raccomando, spaccate, siete fantastici, non vedo l'ora di sentirvi dal vivo appena riesco a farmi un salto lì. Ed è tempo di omaggiarli, dai. Sentiamoci Misfits, I Want Your Skull.
Produce bene. Sì, Dead Kennedys, che hai nominato prima, sì, io invece li ascoltavo, vabbè, come lo ricordassi, California Uberalles, grande cover anche di Viva Las Vegas, che io ci feci una scritta sui muri della scuola all'epoca, vabbè, lasciamo stare. Poi c'è anche Too Drunk to Fuck, che insomma è una cosa che si ricorda anche perché magari è successo a molti di noi, è vero o no? Comunque, a proposito di scena californiana, c'è anche da ricordare un grande film che si rifà un po' a quel periodo, un film dell'87, sempre di exploitation, dopo House of Dolls, che era del 53. Qui si parla di South Nazis Must Die, che è un film mezzo apocalittico, molto, molto trash, molto strano. Parla praticamente di un gruppo di surfisti nazisti da look sembra un punkeggiante più o meno, è un po' heavy metal, un po' punk, un po' strano insomma, e che insomma c'è un grande terremoto che divide in due la California, e in questo clima post apocalittico questa banda di questo gruppo di surf nazisti combatte con le altre formazioni, con gli altri gruppi per il predominio della costa, delle spiagge, finché non uccide, e lì c'è il twist della Madonna, la trama veramente da premio, finché non uccide un afroamericano che lavorava in un pozzo di petrolio, e lì la madre, che era in ospizio, decide di vendicarsi e vade dall'ospizio con fucili, mitragliatori e granate, e cerca la vendetta su come si chiamava il leader, chiaramente si chiama Adolf Brenner, detto anche il Führer di New Beach. E insomma c'è questo scontro finale epico tra la madre afroamericana negra e questi, e insomma chiude il film un'apoteosi osannato dalla, adesso una volta, cioè, tutti dicevano che era chiaramente una cosa inguardabile, invece adesso è stato rivalutato insomma come specchio di quel periodo. E niente, dimmi tutto, Marco.
Io sono il Führer della spiaggia, una frase molto che è praticamente emblematica per questo film, ma anche di questa fase della puntata, perché chiaramente adesso parliamo anche dell'hardcore che ci riguarda, anzi di quello che poi è stato chiamato in diversi modi il nazi punk, l'hardcore, late core, l'hardcore 88, in tanti altri modi. C'è un libro a riguardo che io suggerisco a tutti quanti di leggerlo, che è uscito, se non mi sbaglio, a fine del 2020, degli stessi scrittori che hanno scritto uno dei libri miei preferiti, ovvero quello del Come lupi tra le pecore, che parla del black metal che ci riguarda, e c'è anche l'hardcore che ci riguarda, che quindi si chiama Hardcore Connection, ed è un libro fantastico di Davide Maspero e Max Ribaric, che vi consiglio di leggerlo perché ci sono tante cose che vengono comunque traslate in quello che è stato, diciamo, l'ambiente diciamo che ci riguarda nell'ambito hardcore, anche come va a nascere, come si sviluppa, le interviste, con i live più assurdi che sono successi, che sono avvenuti, e come nasce e come si va a proiettare, diciamo, questo stile politicizzato nella musica punk, anzi nella musica fortissima del punk. Pensate che il primo concerto di questo stile di musica risale al 1978, quindi diciamo verso la fine della corrente del 77, e ci dobbiamo spostare a Leeds con due gruppi che si chiamavano The Dentist e The Bands, e questi gruppi qua praticamente hanno formato quello che poi venne chiamato il RAC, perciò il Rock Against Communism, che va un po' a creare questa contrapposizione a un altro stile che si era creato, ovvero il Rock Against Racism, e quindi la gente, diciamo gli skin e tutte le persone che comunque sono come posso dire favorevoli, diciamo, al nostro ambiente, si sono ribellati, hanno formato questa fazione. Poi chiaramente bisogna fare un altro capitolo immenso per parlare di quello che poi è susseguito, ma chiaramente bisogna citare in primis la band, secondo me, diciamo, per eccellenza capostipite proprio di questo stile, che sono chiaramente gli Screwdriver, grande Ian Stewart, che ha fatto praticamente tutto quello che poteva fare, e chiaramente poi da là si susseguono altre band che sono Brutal Attack, gli Ironhead, i No Remorse, che sono anche loro importanti, ma un'altra band che poi chiaramente adesso sentiremo, che sono gli Scalded, che sono fondamentali. Ma io volevo fare una considerazione con Davide, visto che tempo fa abbiamo parlato anche del rivalità di Londra, ovvero del Millwall e del West Ham, pure Leeds, se non mi sbaglio, è bella intresa di hooligans, se non mi sbaglio, tu magari che ne sai.
Leeds io ho assistito, so che sono, io il calcio ne so il giusto, so più sul cricket, dopo ne parleremo, ci abbiamo sopra sul cricket, però io mi ricordo che andai a vedere il Millwall e c'era grande agitazione, che con Leeds si odiano. Millwall e Leeds si odiano, anche se insomma mi sembra che come postura e come filosofia di vita non siano molto lontani, però immagino insomma che siano magari politicamente, me lo devo andare a vedere. So che sono tra gli arcinemici dopo il West Ham chiaramente del Millwall, e sono insomma abbastanza rispettati. C'era un grande spiegamento di forze, sono riusciti comunque ad avere dei contatti, stiamo parlando ormai di 3 anni fa più o meno.
Sì.
Erano nella stessa division, adesso non lo so.
Sì, diciamo che mi ha incuriosito questa cosa, perché siccome ho letto il libro e poi ho visto anche determinati articoli al riguardo, mi sono ricordato comunque di Leeds, che è un posto dove anche là si sono formate diverse fazioni dell'NF, vero o no? Poi anche vedendo il fatto che secondo anche dei report sportivi a livello di maggiori espulsioni, il Leeds si trova praticamente al terzo posto rispetto al Millwall e al West Ham come espulsioni e anche come hooligans belli.
Esatto, infatti io adesso sono qui su Wiki Hooligans The Service Crew è una delle firm più famose appunto dei tifosi inglesi, e quindi sì,
esattamente.
Proprio tra, infatti per quello c'è una sana rivalità, diciamo, col Midu.
Sì, no, però assolutamente, anche se non sono simpatici ai tifosi del Millwall, chiaramente dobbiamo comunque dare debito anche a Leeds per questi concerti che poi ci hanno regalato, la fase quella.
Ma alla fine di mentalità sono molto simili, è una sana rivalità, però insomma non c'è quell'odio, ma una sanissima rivalità.
Sì, esattamente, è bella, 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 bella cosa comunque. E comunque sì ragazzi, supporto alle band rock come chiaramente gli Screwdriver, che hanno detto praticamente tutto delle loro carriere assieme ai Skaled, che tra poco sentiamo, che sono chiaramente la vera Voice of Britain, come citare una famosissima canzone. E tal proposito, sentiamoci proprio gli Skaled, qua facciamo una doppietta perché mettiamo Skaled con Wish the Lads Were Here, un pezzo che mi sta abbastanza a cuore, e poi i Plasmatics, la band di Wendy, con Butcher Babies.
Just wish that hurt you, baby. They're gonna put you away.
It is so sick.
Put your baby dressed up in red. Put your baby messed up in hair. Put your baby gone at night. Put your baby's hair on the line. Oh yeah. Oh no. Oh yeah. Oh no. Oh yeah now. Oh no. Oh yeah. Put your baby here to kill. Put your baby on your will. Put your baby today is the day. Put your baby gonna put you away. Oh yeah. Oh no. Oh yeah. Oh no. Oh yeah now. Oh no. Oh yeah. Put your baby dressed up in red. Put your baby mess in her head. Put your baby going at night. Put your baby turn on the light.
Selettore, per chi si intende di meccanica. Allora, sì, grandissimi Scales, che li vuoi dire, nome simbolo direi veramente didascalico, chi non se ne ricorda, grandissima Wendy, pace all'anima sua, bellissima donna da innamorarsi, peccato che ci abbia lasciato. E niente, ridendo e scherzando siamo arrivati alla fine.
Prossima puntata chiaramente sarà il lunedì del nuovo mese e chiaramente ci sarà Albion Sound. La selezione continua, la playlist continua, la musica non finisce mai, non finisce mai, mai, mai. Ci sono tantissimi artisti nella sponda britannica che meritano di essere ascoltati e con qualche aneddoto e curiosità da parte mia, da parte di Davide, da parte del nostro Calù, ma anche da parte di Voglio, di Ivo, che sicuramente vorranno dare sicuramente importanza alla loro presenza, alla loro, diciamo, cultura musicale durante questa puntata che verrà. Quindi l'appuntamento sarà per settimana prossima, che ritornerà ancora una volta Albion Sound verso il capitolo numero 9. Io già sto pensando anche al 10, pensate un po' come sono messo io, è vero, no? E ragazzi, io spero che questa puntata sia stata di vostro gradimento e io non posso fare altro che salutare praticamente tutti quanti voi. Innanzitutto il nostro Davide, il nostro Prince Calù, che sicuramente ci sta ascoltando, ma sta dando anche importanza pure al suo locale, che chiaramente faremo pure qualche puntata da lì, è vero o no? magari lo scoprirete prossimamente. Salutiamo il nostro Wario, che cura sempre le nostre pagine Facebook e Instagram, quindi mi raccomando, spolliciate, mettete likes, condividete, ascoltateci, sentite i nostri podcast. E poi salutiamo il nostro Ivo, che fa le sue locandine malate, poi ha fatto un'ottima scelta mettendo la nostra Wendy, pace in anima sua. E beh, il pezzo poi tra l'altro è bellissimo, questo che abbiamo ascoltato, Bacio Baby. E salutiamo chiaramente anche il nostro Gen Pop per i jingle, per le intromissioni musicali che ci rende con le voci di Cristina e Daunia, e salutiamo chiaramente tutti voi che ci avete ascoltato, che ci supportate e che date importanza anche alla sponda della perfida Albione. Perciò ragazzi, settimana prossima ancora una volta con Albion Sound, sempre qui su Radio Bandiera Nera, sempre qui sul Monday Night tutto vostro, Londinium Calling. Ciao a tutti ragazzi.
Ciao, ciao Luca, ciao Manu, piccola anticipazione, la primavera sta arrivando, quindi bisogna fare sport che però preveda il terzo tempo ovviamente, quindi prossimamente parleremo di rugby e poi spiegheremo a tutti voi miseri, ignoranti, le regole del cricket, sport che, diciamo, forse per fortuna è giocato prevalentemente in Inghilterra ed ex colonie annesse, però insomma, così magari capirò qualcosa anch'io. Quindi saluti a tutti, a presto, alla prossima, ciao da Londinium Calling.
Ciao ragazzi.
London? Yes, London. Fish, chips, cup of tea, bad food, worst weather, Mary fucking Poppins, London.